Sì, certo. Sì, stavo sentendo la diretta, grazie degli spunti, dell'introduzione. Sicuramente il tema della violenza dei media è insomma, una questione che ci portiamo avanti da molto tempo, come rete non una di meno, e da Torino in particolare abbiamo come dire, immaginato di gestire la mobilitazione proprio appositamente in due giornate diverse, quindi la giornata di oggi dedicata appositamente al tema della narrazione dei media e poi magari ne parleremo ancora dopo, il 28 invece sabato ci troveremo in piazza per combattere la violenza di genere in generale. Questo proprio perché insomma, abbiamo creduto che ci fosse necessità di dare spazio nello specifico a questo discorso. Voi avete citato due casi che sono avvenuti da poco, quindi lo stupro di Genovese, la questione del revenge porn, su cui tra l'altro poi mi piacerebbe dire due cose anche proprio sulla dicitura revenge porn in questo contesto, ma diciamo che ovviamente, come appunto si diceva, la violenza è una questione sistemica e endemica della nostra società, a cui i giornali mainstream non fanno poi che dare una giustificazione, fare da cassa di risonanza in qualche modo. Si posizionano, no? Nel momento in cui ogni volta l'abbiamo visto adesso nel caso della maestra, il titolo di Repubblica, il Corriere, non ricordo, era non posso credere che la maestra di mio figlio facesse questo tipo di cose, oppure nel caso sempre che è avvenuto in Piemonte del padre che ha sterminato tutta la famiglia, compreso il cane, dicendo che era un uomo disperato, cioè questo tipo di linguaggio per noi non è più accettabile, ovviamente, e ci teniamo che sia compreso anche a livello poi, diciamo, fuori, no? Dai circuiti di movimento, dalle persone che sono poi più politicizzate all'interno dei contesti femministi, eccetera, qual è la sua pericolosità? Cioè, titoli di questo genere non sono neutri, ovviamente, non parlano del femminicidio, non parlano della donna, ma parlano della moglie separata, della maestra, della ragazza ubriaca, parlano dell'aggressore, dell'omicida in termini di padre disperato, manager di successo, tutto questo naturalmente ha delle ricadute poi nel pubblico che legge e che, come dire, legge poi passivamente, no? Perché riceve queste disinformazioni e non è in grado di affrontarle in modo critico. Ed è per questo che noi oggi appunto abbiamo lanciato questa campagna. Posso passare a descriverla? Non so se,
Sì, certamente.
diciamo che allora invitiamo tutte e tutti e tutto a seguire la pagina Non una di meno Torino su Facebook e Instagram, dove ci sono le istruzioni più dettagliate. In particolare c'è un canale Telegram a cui ci si può iscrivere per avere informazioni su come gestire l'azione social di mail bombing. Vorremmo inondare le testate giornalistiche con la nostra voce e la nostra indignazione, rabbia rispetto a questo che stavo raccontando. E bisognerebbe farlo, per questo invitiamo a iscriversi al canale Telegram in modo coordinato e con delle tempistiche chiare e condivise, in modo che l'azione sia efficace, no? Abbia senso. Cominceremo alle 10, quindi ci sono ancora una ventina di minuti per iscriversi. E verrà, quindi verranno indicate tutte le informazioni e le dritte nella pagina e nel canale. Quello che volevo dire ancora anche in radio è che nel mail bombing rilanceremo anche il manifesto di Venezia, che forse non è noto a tutti che cosa sia.
Negli studios in questo momento ci sfugge.
Ma no, ci mancherebbe. È un manifesto che è stato redatto nel 2017, quindi che ha 3 anni in questo momento. Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto alla parità di genere nell'informazione. Quindi è uno strumento che esiste già e che invita diciamo alla deontologia per quanto riguarda la redazione di giornali da parte di chi li scrive, una deontologia che tenga bene a mente la questione di genere. E ve lo riassumo brevissimamente, poi appunto lo trovate linkato sulle nostre pagine, ma richiede sostanzialmente di appunto evitare espressioni come quelle che descrivevo prima, quindi usare termini fuorvianti come raptus, follia, gelosia, tempesta d'amore, evitare di raccontare il femminicidio dal punto di vista, o altre forme di violenza dal punto di vista del colpevole, e partendo invece da chi la violenza la subisce, evitare espressioni che risultino in qualche modo alla fine ancora lesive, irrispettose, denigratorie rispetto alle donne che l'hanno subita, parlare di femminicidi, perché questo è un tema specifico, non sono violenze in generale, dare spazio alle violenze anche contro le libere soggettività trans, non binarie, eccetera. E poi insomma, adesso non la faccio lunga, sono 10 punti, però questo ci tenevo a spiegarlo, perché appunto gli strumenti in realtà ci sono e riteniamo che ci sia, come dicevo inizialmente, un posizionamento, cioè non vengono utilizzati. Il dibattito c'è, il 25 novembre ci si sveglia tutti i femministi e poi il 26 si ricomincia invece a dire che appunto la maestra alla fine comunque è stata ingenua, no? Si è ricercata le solite cose.
Sì, beh, direi che piuttosto che parlarne in questioni di tatto e quindi mancanza di punto di vista della vittima e quant'altro, è proprio una costruzione di una narrazione complice. Io ci andrei proprio molto più pesante sull'accusa da questo punto di vista.
Sì, assolutamente, questo sì, è chiaro. Di complicità, e che poi alla fine appunto riproduce e perpetua, quindi chiaramente questo è quello che poi noi andremo a dire e riporteremo.
Sì, sicuramente crea un contesto fertile, non solo perché la questione sia accettata e messa, diciamo, nel cassetto a tacere, ma anche perché poi si riproponga e si riproduca. A proposito di bombing,
sì,
digitale,
sì.
No, dimmi pure.
No, scusa, dicevo che si riproponga e si riproduca, e la cosa che colpisce molto è che tra l'altro non ha una linea netta di genere questo tipo di mentalità, cioè molto diffusa anche tra le donne stesse, che danno molto giudizio, che quindi è chiaro che è una questione proprio che è, come dicevamo, è sistemica e culturale, e che quindi i giornali non fanno che esasperare, mantenere, e ecco questo.
Ok, ti ringraziamo per quest'altra precisazione. Stavamo riflettendo qua in regia su un altro tipo di bombing digitale che ha avuto luogo negli Stati Uniti e che magari potrebbe essere anche uno spunto interessante. Immagino che chiunque, sia tu sia chi ci sta ascoltando, avrà sentito parlare di Proud Boys, è un gruppo, una milizia paramilitare di destra che ha fatto parlare molto di sé negli ultimi mesi negli Stati Uniti, e sostanzialmente invece un gruppo LGBT sempre statunitense ha inondato il social e i web dei propri contenuti con l'hashtag Proud Boys, di fatto togliendo loro uno dei loro principali campi d'azione, che oltre a quello delle strade con le armi in braccio era anche quello dell'internet e dei social. E volevo chiederti un po' se anche questo esempio possa essere uno spunto in futuro, dato che stiamo parlando appunto di contenuti irricevibili, mi verrebbe da dire, che insomma ai quali non possiamo permetterci di lasciare spazio, appunto perché creano questa narrazione tossica e complice, sostituendoli invece completamente, proprio sottraendo il loro spazio digitale.
Sì, certo, ti ringrazio per lo spunto. Sono due temi vicini ma forse un po' diversi, nel senso che uno riguarda quello a cui mi riferivo prima, riguarda i media mainstream, quindi anche la carta stampata, la televisione, eccetera, e poi c'è un tema specifico sui social e sulla violenza, diciamo, che passa attraverso internet, e che ha varie facce, no? Quindi va dalla condivisione di immagini intime senza il consenso, il caso appunto che si citava prima della maestra, a tutto quello che avviene nella bolla social, e che tra l'altro ovviamente in questo contesto di distanziamento ma poi isolamento chiaramente si fa ancora più pressante, violento, difficile da gestire. Noi sappiamo, perché ci sono arrivate anche richieste di sostegno, di aiuto, che colpisce moltissimo le giovanissime. C'è un tema addirittura nelle chat delle classi, nella didattica a distanza. E questa è certamente una nuova forma di violenza, non meno aggressiva e pericolosa, e di cui assolutamente è importante parlare e su cui bisogna dotarsi degli strumenti più efficaci per combatterla e per contrastarla. Quindi assolutamente ben venga l'azione che è stata fatta negli Stati Uniti, non può che essere di ispirazione, e credo appunto che ci sia proprio una cultura anche da costruire su come si utilizzano questi strumenti e su come si possa attuare una pratica di autodifesa, ecco, diciamo così, anche su internet e sui social, e oltre che, quindi sui social intendo i social, le piattaforme, e poi naturalmente tutto il tema invece della condivisione di materiali, come è stato appunto il caso della maestra torinese. E su questo, se posso, volevo aggiungere, se ne parleremo separatamente.
Ci senti?
Sì, okay. Scusami, linea. No, volevo aggiungere che perché un po' a cavallo congiunge un po' le due questioni, accennavo già prima il tema stesso, diciamo la dicitura stessa, anche quella del reato di revenge porn, è un po' capziosa e tendenziosa, no? Nel senso che cosa vuol dire? Vuol dire porno vendetta, ma di nuovo è chiaro che vendetta prende in considerazione il punto di vista di chi è stato leso e si vendica, quindi l'ex che è lasciato, bla bla bla, e porno allude a un contesto in cui però normalmente c'è il consenso, c'è una liberatoria, c'è un contratto, c'è come dire un altro paio di maniche completamente, c'è una questione che non c'entra nulla. Quindi anche il modo stesso in cui poi è stata affrontata, il cappello sotto il quale vengono inserite tutte queste vicende terribili, come dire, si sta aprendo una discussione in questo periodo proprio anche su questo, perché non ci basta. E forse bisognerebbe parlare di stupro virtuale di gruppo o termini molto più forti, quindi oltre a come viene raccontato, oltre ai titoli, oltre alla difesa, a mettere in campo delle pratiche che effettivamente possano interromperlo, proteggere, eccetera, anche la dicitura stessa attraverso la quale questo concetto viene fatto passare, come anche giuridicamente, come dire, no? È un po' ambiguo.
No, non è ambiguo, è chiaramente, scusami, è chiaramente schierato, cioè proprio, siamo veramente oltre l'essere ambigui e non avere tatto.
Sì, esatto, e quindi andiamo con lo stupro virtuale di gruppo, diamo tutta la nostra solidarietà. Tra l'altro la vicenda di 2 anni fa, quindi come dire, è stata adesso... cioè, poi va benissimo che ne parliamo in un contesto come stiamo facendo adesso con la radio, insomma, con Blackout o in altre forme in cui prendiamo determinate posizioni e la leggiamo, ne diamo una lettura che contrasta tutta questa narrazione. Il fatto è che poi è riuscita, nel momento in cui poi la maestra la sua battaglia legale l'ha vinta, non so se voi avete già spiegato per chi sta ascoltando in due parole che cosa è successo, se vogliamo riassumerlo.
Vagamente l'abbiamo introdotto in apertura prima del tuo intervento.
Praticamente la storia, allora brevissimamente, c'è stata questa ragazza che ha condiviso dei video, delle immagini con la persona con cui stava uscendo, personali e intime. Questa persona le ha condivise nella chat del calcetto. All'interno di questa chat del calcetto c'erano c'è stato un altro tizio che ha condiviso a sua volta queste immagini con la moglie. Entrambi hanno riconosciuto nella ragazza la maestra d'asilo dei loro figli. La cosa quindi è arrivata alla direttrice di questo asilo, che ha poi licenziato la donna, la maestra in questione, la ragazza che era stata quindi poi vittima di questo stupro virtuale di gruppo. Quindi tutte le sue immagini sono girate, tutti ci hanno ridacchiato su. Mi chiedevo se fosse stato un maschio a condividerle, no? Un maestro, come sarebbe andata la questione, non da retorico ovviamente. E quindi lei si è trovata completamente esposta, derisa, licenziata, e adesso ha poi mosso una battaglia legale che ha vinto, nel senso che poi il ragazzo è stato sottoposto a misure di, come si dice, lavori socialmente utili, insomma, poi neanche niente di che, però poi il tema non è tanto la punizione a livello giuridico, no? Chiaramente carcerario o quant'altro, però la pena è stata di questo tipo, e a quel punto, e tra l'altro, altra parentesi, ci sono molte donne, come dicevo prima, coinvolte in questa vicenda, quindi la moglie che vede la maestra d'asilo di suo figlio, la direttrice, eccetera. A quel punto la cosa è arrivata ai giornali e i giornali l'hanno fatta esplodere con questa narrazione tossica, irricevibile, come dicevi tu, e quindi nel momento in cui lei aveva di fatto come dire, superato almeno una parte di tutta la problematica che è scaturita dall'azione di questo stronzo, se posso, è poi esplosa, e quindi lei si è trovata su tutte le copertine tutte le prime pagine dei giornali come la maestra hard, eccetera eccetera. E tutto questo è andato sotto la dicitura di revenge porn, quindi sostanzialmente come se lei avesse girato un porno, come se lui volesse vendicarsi, e questa era appunto una precisazione per spiegare che cosa è successo, quello di cui stavamo parlando prima.
Sì, sicuramente il lessico utilizzato è quasi casuale. Insomma, è una cozzaglia di parole che effettivamente, come hai spiegato, poco c'entrano il punto, ma che evidentemente fanno scoop. Ora, prima, sì, certo. Cioè, noi ti ringraziamo per il tuo contributo e vorremmo chiederti di nuovo di ricordarci le coordinate per questa azione che si svolgerà e partirà tra pochi minuti, e poi anche per quanto riguarda l'azione il ritrovo in piazza il 28 novembre.
Certo, allora, per quanto riguarda l'azione di mail bombing, invitiamo a seguire le pagine Instagram e Facebook di Non Una Di Meno, dove si troverà il canale Telegram al quale accedere per avere tutte le informazioni su come partecipare. E ci sarà un'azione alle 10 e una alle 12, quindi alle 10 mail e alle 12 Facebook e Twitter. Invece sabato dalle 15 alle 17.30 saremo in Piazza Castello con microfono aperto per dare spazio, insomma, a chi voglia partecipare, raccontare, sfogare la propria visione sul fenomeno della violenza di genere, eventualmente se se la sente anche la propria esperienza. Faremo informazione e ci sarà anche una performance liberatoria, diciamo così, che si avvale di alcune scatole. Portate scatole, quelle del supermercato, quelle che avete, scatolame di cartone, sulla quale scriveremo che cos'è per noi la violenza, costruiremo un muro che poi spaccheremo come gesto di liberazione e di contrattacco. Ovviamente saranno mantenute tutte le precauzioni, le distanze di sicurezza, eccetera. Ci tengo a dire questo, non è stata una scelta superficiale quella di scendere in piazza durante il comunque insomma adesso questo periodo di lockdown. Sappiamo però che, come anche stavate dicendo prima, durante il lockdown il fenomeno della violenza di genere è triplicato, e quindi insomma è molto urgente schierarci. Ci sarebbero molti altri temi che si legano alla violenza economica, eccetera, quindi insomma ne parleremo, di tutto questo parleremo sabato, e vi invitiamo quindi a partecipare. Ci saranno anche, per chi non potesse, fosse in quarantena, non volesse, eccetera, eccetera, delle azioni social anche che si potranno portare avanti. Quindi anche su questo rimando poi alla pagina, altrimenti Piazza Castello 15, 17, 30, mascherine, eccetera.